Bene. Eccoci qua, grazie, come al solito. Allora, mamma mia, che bel tema, allegro. Dunque, questa prima delle quattro è da Kant a Schelling. Ah, il tema del male, dice, il tema è molto allegro. E così. E insomma, dove siamo rimasti? Siamo rimasti, non mi ricordo dove, ma alle grandi teodicee, se ben mi pare di ricordare, le grandi teodicee, cioè il secolo di Leibniz, di Malebranche, poi di Spinoza, eccetera, è chiamato secolo di Dio, e dove per teodicea si intende la giustificazione di Dio, cioè il tema di rendere conto dell'esistenza del male. In relazione a che cosa? In relazione agli attributi del Dio persona, del Dio cristiano, e cioè di sapienza, di bontà e onnipotenza. Di fronte a questi attributi, peraltro infiniti, come si concilia la presenza del male? E allora abbiamo tutta una tematica da Sant'Agostino in poi, ripresa da Leibniz, queste grandi teodicee, che appunto cercano di comprendere teorie che farsi come dire, difensori, che cercano di difendere Dio di fronte appunto alla presa di coscienza e che il male c'è. È interessante il fatto che tutte queste grandi teodicee, chi l'una che l'altra, che mettono in risalto uno o l'altro degli attributi di Dio, la bontà o la sapienza o l'onnipotenza, eccetera, e da lì deducono tutta una serie di effetti. Ecco, dicevo, è interessante che in tutte queste teodicee viene fuori che il male non c'è, che tutto ciò che c'è solo bene e che il male è assenza per l'appunto di bene, a partire dalla lezione di Sant'Agostino, e finché qualcosa c'è, questo qualcosa che è, no, è bene, perché il male è non essere, il male è non essere. Bene, con Kant abbiamo proprio un cambiamento di prospettiva. Qui Kant non... Dopo una prima fase appunto leibniziana, incomincia proprio a seguito della sua filosofia, delle sue indagini critica, al fatto che la ragione debba essere portata di fronte a un tribunale per vedere che cosa legittimamente può conoscere. Ecco, cioè a seguito dei pensamenti critici sulla ragione, quindi sui limiti della ragione, ecco, cambierà prospettiva e si chiederà non semplicemente il perché il male, da dove il male, ma da dove viene che noi lo facciamo. Cioè, cambia la prospettiva nel senso di puntare lo sguardo non più sulla realtà del male, quindi sul male ontologico, se c'è o se non c'è, o sul male che non c'è nel senso di privazione del male, ma lo sguardo verrà puntato esclusivamente sul male morale. Sia ben chiaro che il male in senso stretto, anche per Leibniz, è quello morale, non quello fisico-metafisico, perché adesso, sempre per ricordare quello che avevamo detto, il male si divide in metafisico, in fisico e morale. Il male metafisico è semplicemente l'imperfezione del creato, è un non male. Il male fisico è in effetti il male, che riguarda però l'espiazione e la pena di una colpa commessa, che è il male del peccato. Il peccato è il male in quanto tale, e questo non va mai attribuito a Dio, va attribuito esclusivamente all'uomo. Va bene, su questo ci siamo, Kant è su questo piano. Va bene, però che cosa dice Kant? Kant dice, nella seconda critica, Kant non parla ovviamente del male, perché parla della ragione pratica, e parlando della ragione pratica intende delineare quali sono i criteri del bene, cioè dell'azione buona. Allora, il bene per Kant è la volontà buona. la volontà buona, che cos'è? La volontà determinata dalla legge. Allora, la posizione di Kant è che esiste un bene, ecco, che questo bene va perseguito. Cioè, il bene è qualcosa, ha carattere, come si dice, positivo, di essere posto. Però questo bene che è un qualcosa e che è un bene che deve valere per tutti, non dipende da nessun tipo di autorità, non dipende da Dio, non dipende dalla Chiesa, non dipende da nessuno, dipende solo dall'uomo in quanto legislatore. In quanto legislatore nel senso che egli possiede dentro di sé innata la ragione e quindi in base alla ragione può determinare la legge morale. Allora, è importante questa cosa perché tutto è posto non tanto sull'oggetto bene, ma sul soggetto che deve compiere il bene e deve compiere perché gli si impone il bene come forma di obbedienza alla legge morale. Una legge che egli trova iscritto nel suo cuore perché l'uomo è lui, in virtù del possesso della ragione, legislatore. È lui che dà i comandi e non nessun tipo di autorità, né sacerdoti, né chiese, né, e neanche Dio. Bene. E quindi la legge dice semplicemente questo, poi sono tante forme, agisci in modo che la massima della tua azione possa essere elevata a norma di una legge universale, cioè bisogna agire in modo tale che la massima della mia azione possa valere per tutti, possa valere come legge universale, abbia un valore per tutti. Ecco, Kant distingue fra una ragione pratica e una ragione strumentale, qui noi parliamo solo di ragione pratica, non bisogna confonderla con la ragione strumentale, perché la ragione strumentale ha dei fini e si tratta semplicemente di vedere il mezzo più adatto rispetto ai fini o qualsiasi fine, cioè se voglio prendere 10 in filosofia, se sono uno studente devo studiare, ecco, questa è la ragione strumentale. La ragione invece pratica non ha dei fini. La ragione pratica, cioè quella che noi vediamo, che troviamo scolpita nei nostri cuori, ha la forma della pura legge, cioè è pura forma, non ha nessun contenuto, si impone come comando, tu devi. Per questo si chiama imperativo categorico. Ed è importante questo fatto che prima viene la legge, poi il bene e il male. Cioè, prima io ho la legge e bene e male, nel senso proprio del bene, il male, non bene e male nel senso empirico, nel senso dell'esperienza di dispiacere o di piacere, ecco, che questo è un concetto utilitaristico di bene e male, il bene e male proprio nel senso morale, ecco, questi derivano dalla legge, sono conseguenze della legge, conseguenze morali della legge. A questo punto la soggettività razionale, il soggetto portatore della legge, è lui stesso, no, la fonte del bene morale. Ecco, e ribadisco, non c'è nessun'altra fonte, no, non è Dio, non è, ma il soggetto. La fede dipende dalla morale e non la morale dalla fede. Ecco, da questa premessa consegue che? Una serie di conseguenze. Una, abbiamo detto, dalla premessa che la volontà buona è la volontà determinata della legge, dalla forma della legge che non ha nessuno scopo, no? Non è contaminata da nessuna finalità, derivano il bene e il male. Ecco, da tutto questo deriva un'altra cosa, che l'uomo è una mescolanza, l'uomo è un misto di corpo e mente, no? Ed è per questo che la legge morale si impone come un dovere. Ecco, in quanto corpo, i moventi dell'azione, i moventi sensibili sono semplici, sono spontanei, sono facili. Se ho fame, sento il bisogno della fame, è ovvio, mi è facile tutto, no? Invece il bene morale, proprio perché non ha una finalità e dipende dalla purezza, dalla pura forma della legge, si impone come dovere e quindi implica una fatica, uno sforzo. Poi si dice tu devi, no? Tu devi, cioè si fa fatica, si fa fatica. E per questo si chiama imperativo categorico. E ha senso solo se l'uomo è libero. Ecco, se l'uomo è libero nel senso che la libertà, l'uomo non è né suddito, non è soggetto a nessun tipo, non è dipendente, non è in schiavitù e quindi non è costretto, no, a fare ciò che gli altri gli dicono di fare, non è in uno stato di servitù, non è minore e non è folle, cioè tutte le condizioni di minorità in cui l'uomo è privo della ragione. Ecco, in queste condizioni l'uomo non è libero, ma se l'uomo è libero trova la legge morale dentro di sé come un fatto, no? E la libertà è un postulato della ragione pratica. È un postulato della ragione pratica perché, per un altro motivo, perché il bene non è che riguardi la conformità alla legge una sola volta, no? Ma la legge morale diventa la motivazione costante e sistematica dell'agire. Significa che il comportamento etico è proprio improntato a questa obbedienza sistematica alla legge, al rispetto della legge. Ecco, per questa ragione, per questo motivo, Kant è il filosofo, l'etica kantiana è un'etica dell'intenzione, nel senso che vale per Kant la purezza della motivazione, la purezza dell'intenzione e non la conseguenza, non l'azione come viene, no? Perché l'azione può, io magari posso volere di agire bene, ma per qualche contingenza imprevista tutto va storto, ma la mia intenzione era buona. Per esempio, se voglio salvare il cane che sta per essere preso sotto un'auto, no? E invece faccio lo spavento ancora di più e sotto l'auto il cane muore. Ecco, scusate le mie, sì, non si tratta qua di azione morale proprio in senso kantiano, ma mi vengono in mente questi esempi animalisti, no? Ma era per spiegare semplicemente la differenza fra l'azione in quanto tale, no? Che può andare storta, no? Che può non essere conforme al mio desiderio, alla mia volontà, ma soprattutto alla mia motivazione. Allora, l'azione morale è sempre buona quando è buona l'intenzione, mentre quando l'azione è buona, le azioni sono buone, ma l'intenzione è cattiva, ecco, senz'altro c'è rispetto della legge dal punto di vista esteriore, no? Quindi si chiama azione legale, ma non è più un'azione buona, no? Proprio perché questo, l'intenzione era cattiva, e questo è molto importante per questo scritto che poi scriverà sulla radicalità del male, questo scritto del 1792 sulla religione nei limiti della pura ragione. Perché la purezza dell'intenzione è vista con l'occhio, è vista da Dio, e Dio può venire in soccorso con la sua grazia, con il suo può aiutare le persone giuste, perché mentre coloro che si comportano solo in maniera legale, e cioè rispettano la legge ma l'intenzione è malvagia, oppure è un'intenzione empirica, non so, voglio farmi bello, voglio farmi agli occhi di qualcuno, quindi l'intenzione è la vanagloria, ecco, qui c'è un'ipocrisia, no? Quando l'azione è solo legale e non legata invece alla purezza, no, dell'intenzione, qui c'è l'ipocrisia, la menzogna, che è una delle cose peggiori per Kant. E a proposito appunto di ipocrisia, prima di scrivere questo scritto del 1792, la prima versione, 1793, seconda versione, che poi è stata censurata, cioè ha avuto un po' di traversie, sulla religione nei limiti della sola ragione, nella quale appunto Kant parla del male radicale, gli scrisse nel 1791 un saggio che sulla, come dire, che critica l'intelligenza sulla impossibilità in linea di principio di giustificare Dio di fronte al male, cioè sull'impossibilità in linea di principio di ogni teodicea. E riprende in questo senso il tema di Giobbe, no? L'impossibilità di ogni teodicea è per Kant legata al fatto che noi avremmo la pretesa di capire la mente di Dio, i disegni di Dio. E in questo senso noi andiamo con la ragione al di là dei suoi stessi limiti. Nella prima critica, nella critica della ragion pura, ecco, Kant aveva portato in tribunale la ragione appunto per stabilire quali sono le sue possibilità e quali sono i limiti della ragione. E si era posto le domande se era possibile, come è possibile la matematica, se è possibile la matematica come scienza, la fisica come scienza e se è possibile la metafisica come scienza. E aveva risposto, per le prime due domande, certo, no? Mentre per quanto riguarda la metafisica la risposta è no, cioè la metafisica come scienza è impossibile perché noi non abbiamo accesso ad alcune idee che sono delle totalità belle compiute, cioè la nostra conoscenza è sempre limitata, è limitata dalla nostra esperienza, noi siamo individui finiti e dobbiamo conoscere solamente nei limiti in cui ci muoviamo in maniera empirica. Non possiamo andare al di là del finito. Quindi noi possiamo conoscere del mondo, no? Pezzi di mondo, pezzi di natura, possiamo conoscere la matematica perché ovviamente la matematica è una scienza, perché è un fatto, perché è un prodotto della nostra mente, ma noi non possiamo andare al di là dei fenomeni, cioè di ciò che si presenta alla nostra esperienza. Non possiamo andare al di là di ciò che Kant chiama noumeno, cioè l'intellegibile, che è un intellegibile, nel senso che l'intelletto mi dice che c'è, no? Ma non posso conoscere, perché non posso andare oltre l'esperienza e di alcune idee, no? Tipo Dio, anima e mondo, io non posso avere in linea di principio esperienza. Ecco, quindi ogni teodicea che pretende di entrare nella mente di Dio, di conoscere Dio, no, va al di là dei limiti posti alla ragione, quindi è destinata sempre in ogni caso a fallire, nel senso che cade in contraddizioni varie, eccetera. No? Fra l'altro, dice Kant, che la teodicea, cioè l'avvocato di Dio, deve mostrare che quello che appare male in realtà non sia male, e questa è per esempio la posizione delle teodicee da Sant'Agostino in poi, il male in realtà è un non essere, no? Non solo, ma non è male perché definiamo male ciò che nella nostra prospettiva è limitata e non nella prospettiva, per esempio, quando devo vedere un quadro, se io voglio giudicare il quadro da un centimetro quadrato in un angoletto, no? Cioè è evidente che non lo posso giudicare, invece posso giudicare un quadro solo nella sua ampiezza, e così per il male, non posso giudicare il male perché la prospettiva dell'uomo è sempre limitata, mentre bisognerebbe coglierlo nella totalità dell'universo. Ed è proprio questo che dice Kant, che non è possibile, non posso cogliere la totalità dell'universo. Ecco, quindi dire poi che il male quindi non è male o è mancanza di essere, ecco, si riduce il male, e invece per Kant il male è qualcosa di positivo, proprio come vedremo adesso nell'opera del 1792. Oppure bisognerebbe dire come effetto collaterale, se il male c'è, che Dio è responsabile del male, no? Perché se il male è una conseguenza è nella creatura come conseguenza no? Di una creazione da parte di un creatore, ecco, quindi è Dio che ne è colpevole. Per quanto riguarda, in questo testo, di cui mi interessa mettere in risalto una cosa, no? I mali sono solo tre, sono il male fisico, il male metafisico non viene per l'appunto considerato, viene il male morale che è il peggiore, il male fisico è un dato di fatto, e c'è un male che viene considerato come male che è l'ingiustizia, cioè la sconvenienza, la non congruenza fra delitti e pene, fra meriti, fra virtù e premi, tra virtù e premi. Ecco, per quanto riguarda in particolare la giustizia, la risposta viene ripresa la risposta data nella seconda critica, cioè nella critica della ragion pratica, che postula, cioè nel senso che se devo considerare questo mondo, è ovvio che può capitare la domanda da Platone in poi che il giusto sia mandato a morte come Socrate, oppure il lamento di Giobbe nella Bibbia che il giusto sia punito, gli capiti di tutti i mali, e può capitare che l'ingiusto invece sia felice, no? E quindi questa congruenza fra delitti e castighi, ecco, dice Kant, in questo mondo non c'è, e questo è un fatto. E allora come posso conciliare, ecco, l'esistenza dell'ingiustizia, cioè se voglio dare un senso alla vita e quindi all'azione morale, no? Chi me lo fa fare di compiere il bene, se posso, no, essere felicemente cattivo, se l'essere malvagio mi dà quella felicità che il bene non mi garantisce, no? Non mi garantisce, chi me lo fa fare di essere buono? Ecco, il tema è proprio posto sul piano morale. E qui vengono introdotti i postulati dell'esistenza di Dio e dell'immortalità dell'anima. L'esistenza di Dio riguarda il fatto che appunto Dio si pone non solo come sede di felicità, ma anche come armonizzatore dei premi e dei castighi. Ecco, l'esistenza di Dio garantisce il fatto che se non c'è una giustizia in questo mondo, perché la fortuna, il caso, no, domina il mondo, non si può parlare di una razionalità del mondo riguardo alla sfera etica. Ecco, allora se non c'è questo, Dio, l'esistenza di Dio, la credenza, la fede nell'esistenza di Dio mi fa sperare, mi fa dire che in un altro mondo io possa avere il premio alla virtù. Ecco il senso della buona condotta in questo mondo, la fede. La fede di essere premiato in futuro, esattamente come la fede dell'immortalità dell'anima mi permette di continuare un percorso di virtù fino alla perfezione, che in questo mondo non è dato, perché in questo mondo appunto noi, l'uomo, un legno storto, difficilmente da raddrizzare, è un legno storto perché ha i suoi moventi, sono difficilmente i moventi del bene, della buona volontà, i moventi dell'uomo, i moventi dell'azione sono sempre contaminati dalla sensibilità. E a questo punto, ancora una cosa, secondo, di fronte al grido di Giobbe, no? Ecco, sempre parlando di Teodicee, Kant ammette l'esistenza, cioè due teodicee, quella dottrinaria e quella, come dire, pura, la sua, la dottrinaria e la teodicea degli avvocati di Dio, di quelli che di fronte a Giobbe, che si lamenta dei suoi mali, dicono a Giobbe, cioè evidentemente tu hai peccato, evidentemente per queste ragioni, ecco, Dio ti punisce e quindi accetta. e non ascoltano le parole di Giobbe e vogliono farsi belli di fronte a Dio. E questo è la teodicea dei dottrinari, degli avvocati, che Dio disdegna. Mentre il cuore semplice, il parlare con il cuore, col sentimento, il grido di dolore di Giobbe che vuole sapere perché, che chiede a Dio, no? Ma perché? Ecco, questa è la teodicea unica consentita, che è quella pura, che è quella del sentimento, cioè quello che di colui che ha di Dio non un concetto dottrinario, non un concetto astratto, appunto semplicemente teologico, ma un concetto morale, e che di fronte alla risposta di Dio accetta, no? Accetta. Ecco, quindi Dio guarda chi è sincero di cuore, no? La sincerità del cuore. Bene, però il male c'è. Il male c'è, e nel 1792 scrive appunto questo testo, la religione nei limiti della sola ragione, e quindi un testo sempre sulla scia del criticismo che dà conto di cosa? Dà conto per l'appunto di come deve essere, di che cos'è l'azione morale, ma soprattutto che cos'è il male. Ecco, e qui Kant parla del male radicale, nel senso che se è vero che in noi c'è una disposizione al bene, è altrettanto vero che c'è una tendenza al male, e questa tendenza al male è legata al libero arbitrio, cioè al fatto che noi abbiamo questa capacità antecedente alla scelta effettiva, questa capacità, questa libertà di scegliere, no? Liberamente fra il bene e il male. Allora, se io sono libero di scegliere fra bene e il male, come il bene è un positivo, un dato, così anche il male è qualcosa di dato. È qualcosa di dato. E che cos'è? È semplicemente una inclinazione a scegliere il male piuttosto che il bene. Sembra una petizione di principio, probabilmente lo è, ma Kant non riesce a dare ragione di questa possibilità. Cioè Kant dice che il male radicale consiste nella libertà di scelta, no? Fra due, un bene e un male, che quindi, come c'è una disposizione a scegliere il bene, c'è anche una tendenza a scegliere il male. Ma la domanda, da dov'è che io scelgo il male piuttosto che il bene, ecco, Kant non sa dare una risposta. Egli utilizza il mito del peccato originale, il peccato di Adamo, no? Ci dice che il mito del peccato originale è l'espressione di una verità senza tempo, di una verità atemporale, e che indica quindi qualcosa che noi possiamo capire attraverso la ragione, e che l'uomo ripete come esperienza dentro di sé. Allora, il peccato è un peccato originale perché è originario per Adamo, ma non è originario per l'uomo, perché l'uomo appunto lo ripete, perché il peccato originale è sempre lì, è sempre presente. Ed è ad ogni istante, esattamente come per Adamo, un passare da uno stato di innocenza a uno stato di peccato, per l'appunto. Anche per noi, proprio perché questo passaggio da un'innocenza al peccato è un atto libero, anche noi siamo sempre nella condizione, col nostro libero arbitrio, di passare da uno stato di innocenza e da una disposizione al bene a uno stato di peccato. Ecco, però non dice altro, nel senso che rimane molto contraddittorio, ma perché Adamo ha peccato? No? Qual è l'origine dell'origine? Ecco, questo è assolutamente inspiegabile. Allora, poi dice che ci sono tre gradi di tendenza al male, no? La fragilità, l'impurità e la perversione. La fragilità è chiaro, no? È chiaro, cioè noi tendiamo ad agire perché non abbiamo male, perché non abbiamo la capacità, la forza, ecco, siamo fragili, e quindi sono i moventi della sensazione, non abbiamo abbastanza così tonus per reggere. L'impurità invece, quando nella legge morale è contaminata, no, impura, cioè contaminata da moventi anche empirici, anche sensibili, ma il male radicale in senso proprio per Kant è l'ultimo grado, cioè questo della perversione, cioè quando il movente morale viene subordinato ad altri moventi, e questo è il vero male. Perché questo è il mero male? Perché si presenta come menzogna, perché si presenta come menzogna, si presenta come ipocrisia. Per questo, quando parlavo di legalità, la legalità che è la conformità all'azione, ma che nasconde una impurità dell'intenzione, questo, no, non è bene ma è male. Ecco, il male è come menzogna, il male radicale, proprio perché presenta come morali azioni che vanno sì nella direzione della legge, ma non sono per l'appunto ispirate ad esso, e quindi la menzogna non è semplicemente nei confronti degli altri, ma nei confronti di se stesso. Quindi Kant non è che ce l'ha semplicemente contro i farisei, no? No, di memoria antica, contro coloro che vanno, cioè seguono alla lettera le prescrizioni della Chiesa, no? Eccetera, ma sono quelli che presentano se stessi come virtuosi quando in realtà non lo sono, quando nascondono invece una menzogna delle loro azioni anche a se stessi. Ecco, e questo per l'appunto si chiama perversione ed è il vero male. Come si fa a uscire da questa situazione? Come si fa a uscire da questa situazione? Per Kant se ne esce proprio con una conversione del cuore, con una riforma di costumi, con un progresso, e avendo l'immagine di Giobbe, che si presenta come esemplare, o di un Cristo che si presenta anche come esemplare, che avendo dentro di sé l'immagine di queste persone, in modo tale da conformare la nostra azione alla legge morale, con buona, con un'intenzione pura, perché Dio vede nei nostri cuori. E questo è un avvicinarsi, come dire, della morale alla religione, però stando molto attenti al fatto che non è la fede che giustifica la morale, ma esattamente il contrario. Ma esattamente il contrario, in virtù del fatto che per dare senso alla mia esistenza e dare forza all'etica morale, al comportamento morale che dipende dalla legge dentro di me, ecco, la fede mi viene in soccorso, ma la motivazione è tutta nella soggettività dell'uomo. Ecco, sì, avevo accennato al fatto di questo di Giobbe come modello, come esempio, no, di fede, mentre esempio Cristo sarebbe un esempio di santità, no, per noi inaccessibile, no, ma Cristo è anche Dio che si fa uomo, e che quindi, perché è esempio? Esempio perché essendo uomo noi possiamo, no, immedesimarci, no, in Cristo, no, ognuno di noi è per l'appunto un Cristo, è un uomo Dio, e quindi dobbiamo far valere questa disposizione al bene, no, contro il male. Ecco, e questa è la teoria del male radicale in questo scritto, che suscitò molto scandalo. Che scandalo in chi? In Schiller, in Goethe, in Herder, in tutti coloro che avevano apprezzato di Kant appunto la critica e l'atteggiamento illuministico, e che invece con questa idea di questo concorso divino, no, inesplicabile, con questa idea di Dio che vede nei nostri cuori, con questa idea della presenza del male radicale in noi come conseguenza di un peccato, no, che noi continuiamo a ripetere, ecco, così è molto più vicino ai temi del romanticismo e dell'idealismo piuttosto per l'appunto che a quelli del razionalismo. E vediamo quindi di passare a Hegel attraverso Fichte velocemente. Perché con l'idealismo cosa succede? Con l'idealismo succede che la posizione critica kantiana viene fortemente criticata, appunto c'è la critica della critica, perché Kant lascia irrisolti dei problemi che l'idealismo pretende di risolvere, e cioè che cosa in particolare? I dualismi, la separazione fra la ragione teoretica e la ragione pratica, la separazione fra il fenomeno, cioè ciò che è dato a noi nell'esperienza che possiamo conoscere, e il noumeno, ciò che non possiamo conoscere ma che possiamo capire che sta dietro il fenomeno, che è causa del fenomeno, no? Intelligibile. Tutti questi dualismi, appunto, fra fede e ragione e così via, vengono criticati, e l'idealismo ha questa pretesa di ricercare, come dire, un fondamento nel quale, dal quale si dipartano tutti gli aspetti del reale e del conoscere e dell'ideale, in modo tale che non rimangano né ambiguità, né vuoti, né contraddizioni. Ecco, quindi l'idealismo afferma che non c'è differenza, che tutto è idea, che non c'è differenza fra fenomeno e noumeno, perché tutto dipende, tutto deriva da che cosa? Da un unico fondamento che è per Fichte l'io, per Schelling una serie di cose, e per Hegel lo spirito assoluto o Dio. Allora, se tutto dipende da questo fondamento, se tutto proviene da questo fondamento, questo provenire da un lato è diverso e dall'altro è identico. È della stessa stoffa, pur essendo diverso, no? E però della stessa stoffa di questo fondamento. E questo significa che Dio è nel mondo, no? Questo significa che le leggi di Dio sono le leggi dell'universo, perché se le leggi dell'universo provengono, no, da Dio, no? Ecco che Dio, no? Le leggi dell'universo sono i decreti di Dio, e Dio si manifesta nell'universo. Niente, velocissimamente. Per Fichte questo fondamento è proprio per risolvere il dualismo kantiano, questo fondamento è l'io, che cos'è questo io? È il soggetto uomo, il soggetto che cosa uomo? L'uomo che produce il proprio mondo, perché la prospettiva di Kant è io conosco ciò che faccio o ciò che dipende da me. E tutto ciò che è davanti ai miei occhi e che io posso conoscere non è fuori di me, ma è in me. Nel senso che sono tutte percezioni che io ho e quindi queste percezioni sono percezioni legate alla struttura della mia mente. Non so se non è facile questa cosa qua, ma è e questo è una cosa della filosofia, il mondo in cui noi siamo, no, è dato a noi. Noi siamo nel mondo, facciamo parte del mondo, ma il mondo è dato a noi attraverso i nostri organi di senso. Quindi non c'è una separazione, no, fra il mondo fuori di noi e noi stessi, perché tutto ci viene dato attraverso gli organi di senso. Ecco che quindi come noi vediamo il mondo non dipende da come è fatto il mondo, ma dipende da come siamo fatti noi. Il mondo potrebbe essere caotico, ma noi siamo un particolare organismo che vede il mondo, no, in una maniera ordinata, in maniera simmetrica, che chiude in maniera legale, eccetera. Per fortuna che è così. Quindi noi non possiamo dire che il mondo sia effettivamente ordinato, che sia effettivamente legale, che sia legale nel senso che abbia una legalità, che sia simmetrico, alti e bassi. Noi non possiamo dirlo che sia effettivamente così. Noi possiamo dire che a noi appare così, perché il nostro cervello è fatto in una maniera tale da vederlo, no? Da proiettare sul mondo la sua struttura e quindi da osservarlo, vederlo e conoscerlo esattamente come vuole il nostro cervello, perché noi siamo adattati al mondo, in esso dobbiamo vivere. Il mondo delle formiche è adatto, sarà il mondo delle formiche, degli elefanti, dei gatti, dei virus, ci sono tanti mondi, no? E quindi il nostro è uno dei tanti mondi, no? Ma non è detto che la legalità, la razionalità, l'ordine del mondo sia nel mondo stesso, no? Kant dice è un fenomeno, no? Quello che a noi appare, io posso conoscere ciò che appare, ma ciò che sta dietro a questa apparenza, ecco, per noi non è possibile. Invece cosa dicono gli idealisti? Gli idealisti dicono invece che non c'è differenza tra fenomeno e noumeno. Gli idealisti dicono, va bene, il mondo è giù, Kant ha ragione, il mondo è, come dire, la proiezione della mia struttura mentale, ma loro aggiungono ancora una cosa, dicono il mondo non è semplicemente la proiezione della mia struttura mentale, dicono il mondo lo facciamo noi. Capito? Quindi per questo il fondamento del mondo è un'azione per Fichte, una attività, no? È attività che dice faccio e conosco, conosco perché faccio. Detto questo, era per spiegare, e per questo si capisce per esempio Hegel che dice che il mondo è il mondo di Dio, facendo coincidere l'uomo con Dio. Ecco. E, detto questo, adesso sono temi, aia, ho cominciato, mamma mia, adesso finisco, devo finire assolutamente. Allora, per Fichte il male è una epigrizia. Allora, il male è male morale. L'unico che affermerà che il male è ontologico, cioè che ha una sua realtà nelle cose, non semplicemente il male nel senso dell'azione malvagia, è Hegel. Perché per Hegel il mondo è la manifestazione di Dio, e se è manifestazione di Dio e questa manifestazione ha il male, questo male è reale e deriva da Dio. Ecco. Però possiamo aggiungere che per Hegel, siccome Dio e l'uomo sono la stessa identica cosa, allora no. Vabbè. Allora, per Fichte il male è morale, nel senso che per Fichte l'io, cioè questo fondamento, questo soggetto che è l'uomo che agisce e come tale conosce, ma agisce dovendo sempre scontrarsi con degli ostacoli che gli si presentano come realtà esterna o anche appunto come una realtà esterna che deve superare, ecco, come realtà esterna. E quindi l'attività secondo Fichte è un'attività non semplicemente produttrice di cose, ma è un'attività morale, nel senso di superamento di ostacoli affinché l'uomo arrivi alla propria destinazione e sia cioè libero. E sia cioè libero. Ed è l'attività dell'uomo la sede della perfetta della moralità. Per Hegel, vi leggo, perché è tanto buio, perché un pezzo. Se si può, grazie, perché mi sommorba qua sopra, ecco, bene. Oh, bene, bene. Allora vi leggo un pezzo, lo leggo lentamente perché sarà questo. Allora, sarà questo. Sì. Allora, quando osserviamo lo spettacolo delle passioni e scorgiamo le conseguenze della loro violenza, della loro stupidità, quale si associa non soltanto alle passioni stesse, ma anche e perfino di preferenza a quanto c'è di meglio in maniera di buone intenzioni, di fini conformi al diritto. Quando vediamo nascere di qui il male, la malvagità, il tramonto degli imperi più floridi che lo spirito umano abbia prodotto, possiamo solo riempirci di tristezza per questa caducità in generale, essendo questo tramonto non soltanto un'opera della natura, bensì della volontà dell'uomo. Siamo nel mondo della storia. Questo è Lezioni sulla filosofia della storia, un'introduzione, sono lezioni che sono state raccolte alla morte, la prima edizione nel 1837, un'altra nel 40, alla morte di Hegel, e lui le aveva fatte intorno agli anni 20, questa è la filosofia della storia. No? Allora c'è la caducità generale, ma c'è anche la volontà dell'uomo, quindi la caducità generale ovviamente è la morte, la natura, e la volontà dell'uomo che è malvagia, lui parla delle passioni e passioni e stupidità. E qualora il nostro animo sia buono, precipitiamo in uno smarrimento morale, in una insurrezione della bontà d'anima alla vista di tale spettacolo. Senza esagerazione retorica, solo mettendo insieme, bene insieme, le sventure patite dalle più splendide formazioni di popoli, stati o virtù private, possiamo evidenziare quegli effetti fino a comporre il quadro più terribile e intensificare così, nella stessa misura, la nostra sensazione fino alla più profonda, sconsolata tristezza, quale nessuna conciliazione finale basterà a ripagare e dalla quale possiamo forse proteggerci o trovare scampo solo pensando che ormai è andata così, che è destino, che non c'è nulla da cambiare. Allora, spinti dalla noia, che quella riflessione colma di tristezza potrebbe finire col darci, ricadiamo nel sentimento di essere vivi, nel presente dei nostri scopi e dei nostri interessi, in breve, in quell'egoismo che rimane tranquillamente sulla sponda e da lì gode, osservando da lontano, al sicuro, il confuso ammasso di quelle macerie. Ma mentre consideriamo la storia alla stregua di un tale banco da macellaio, immolate su di esso la felicità dei popoli, la saggezza degli stati e la virtù degli individui, ecco di necessità il pensiero anche domandarsi a chi o in vista di qual fine siano state offerte vittime in quantità così enorme. Questo è un passo famosissimo, no, del male, sul male, il male e la storia legata non semplicemente, quindi non solo alla natura, ma alla storia umana, la storia fatta, il male legato alla volontà dell'uomo, alla stupidità, il male che ci riempie le tante la macerie, il banco del macellaio. Allora, ha senso perché ci mette tristezza, ci mette dispiacere, anche se così possiamo anche rifugiarci insomma nei nostri interessi privati, la tranquillità della nostra vita, ma lo sguardo invece sulla storia è veramente uno sguardo dove il male sembra predominante, no? La vista non semplicemente dice delle splendide macerie, no? Questo simbolo, le macerie splendide, perché dà l'idea, lui pensa a tutti i popoli passati, a tutte le grandi civiltà del passato e che sono morte, e che sono morte perché c'è la storia. Il senso qual è? Si domanda Hegel. Il senso per Hegel è che cosa? La libertà. Il fatto che la storia è la manifestazione di Dio. La storia è la storia dello spirito come scrittura di Dio, come disegno della ragione di Dio. E quindi il negativo nella storia, la macelleria della storia, si impone affinché, no, si arrivi a che cosa? Alla destinazione finale che per gli uomini è la conciliazione con il divino in terra, che è lo Stato. Mentre dal punto di vista di Dio si arrivi al Dio che sa se stesso, cioè il sapere assoluto, alla filosofia. Ecco, la dialettica, ecco. La dialettica che è questo, che non è stata inventata da Hegel, come movimento triadico, tesi, antitesi e sintesi, non è stata inventata da Hegel ma per l'appunto da Fichte. Ecco, la dialettica è il movimento della storia, è il movimento dello spirito che si fa realtà e contemporaneamente il movimento del pensiero che conosce questa realtà. Questo movimento dialettico è un movimento che comporta un momento di negatività, cioè un'antitesi, c'è una tesi, l'antitesi e poi la sintesi. Allora, la sintesi, che è il momento finale a cui si vuole arrivare, è il risultato però di una tesi e di un'antitesi, cioè di un momento affermativo e di un momento negativo. La negatività fa parte del mondo, la negatività fa parte della storia, fa parte dell'uomo, perché è finalizzata e quindi giustificata, no, in vista di un fine superiore. Ecco che riprende sul piano storico la teodicea di Leibniziana, e cioè il male c'è affinché qualcosa di migliore, di superiore avvenga. Qua si parla di male come anche le passioni dell'uomo, la stupidità dell'uomo. L'uomo è stupido, l'uomo persegue le proprie passioni, ma perseguendo le proprie passioni, tutto sommato, per in virtù proprio dei grandi uomini che sanno capire, no, il mondo, no, e giocano le loro grandi passioni, in realtà fanno il gioco della ragione. In ciò consiste l'astuzia della ragione, perché la ragione gioca in qualche maniera con le grandi passioni dei grandi uomini, ma giocando con le loro grandi passioni in realtà realizza il proprio disegno, che è il disegno della storia. E che cos'è la storia? La storia è la libertà. La libertà, quando ho parlato di Hegel, a proposito del potere di Hegel, avevo anche sottolineato il fatto che per Hegel la libertà non è come la intendiamo noi, no? La libertà è in senso positivo l'esserci di Dio nel mondo. L'esserci di Dio nel mondo per Hegel è lo Stato, è l'etica. Etica come comunità di vita di individui che vivono per l'appunto insieme e che vivono secondo regole, secondo norme etiche. Norme che sono date sia dallo Stato sia dalle tradizioni, dai costumi, per cui la domanda morale, la domanda posta da Kant, come devo agire, no, per essere buono, come deve, no? Per Kant, cioè per Hegel, agisci secondo le leggi dello Stato in cui vivi, secondo le tradizioni e le regole, cioè non è questo, noi ce l'abbiamo dentro. Noi ce l'abbiamo dentro non in virtù di una ragione, cioè questa c'è, ma in virtù dell'essere noi parte di una comunità che, in cui ci troviamo da sempre, una comunità che per noi è come una seconda natura e quindi le leggi di questa comunità sono date a noi, attraverso la famiglia, attraverso l'educazione, la scuola, eccetera, e questo è il bene per Hegel. Questo è il bene, lo Stato, mondanamente lo Stato, poi sarà Dio, la religione, ma soprattutto il sapere assoluto, nel sapere assoluto, e cioè dove? Il sapere assoluto per Hegel è la religione, l'arte e la religione e poi soprattutto la filosofia. Dio è il filosofo, non nel senso dell'uomo filosofo, ma Dio è pensiero di pensiero, cioè il pensiero che pensa a se stesso, il pensiero del Dio dei filosofi è questo. Ecco, questo è Hegel in sostanza, e mamma mia, e volevo dire anche che una cosa velocissima, poi devo parlare, non credevo di metterci tanto, che in Hegel c'è anche una bella immagine, cioè questa cosa della dialettica, tesi, antitesi, conflitto, questa tendenza quindi del finito a realizzare qualcosa di infinito, ecco, comporta una tensione in ognuno di noi, non solo nell'uomo in generale, ma in ognuno di noi, una tensione, un'aspirazione che in qualche maniera riprende i temi romantici del desiderio di infinito, della brama di infinito, questa tensione che Hegel chiama coscienza infelice. La coscienza infelice è una figura della fenomenologia dello spirito ed è paradigma, insomma, del vissuto dell'uomo, di ciò che è l'uomo che è finito e infinito insieme, che è corpo, che è mente, che è per l'appunto un Cristo, che è uomo Dio, no? La divinità dell'uomo è il suo pensiero, il vivere nella libertà, e cioè la libertà come creatività da un lato, filosofia, arte, religione, ma dall'altro lato la libertà che si positivizza nello Stato, le leggi dello Stato. Ecco. Quindi l'uomo che è questa cosa qua, ma è l'uomo che è anche corpo, no? Che quindi muore. E questa tensione fra finito e infinito, fra aspirazione al divino, ma così l'essere invece trascinato dal corpo, ecco, questa è la coscienza, la coscienza infelice, paradigma dell'esistenza, e da cui poi l'esistenzialismo, la filosofia esistenziale prenderà le mosse. E adesso finisco veloce, casomai vedo dopo. E Schelling, per Schelling anche parla di male radicale, questi sono filosofi. Schelling è un filosofo più giovane di Hegel, di 5 anni, ha studiato con Hegel, con Hölderlin, poeta, tutti quanti hanno studiato a Tubinga, nello famoso Stift di teologia, e tutti si sono posti il problema di aver fatto studi teologici, tutti erano insoddisfatti di questi studi, però tutti si sono posti il problema appunto di Dio e del bene e del male, no? Ecco, per quanto riguarda Schelling, lui ce l'ha presente il tema del male in maniera molto molto forte, non so, molto intensa, molto sentita, e scrive per il 1809 questo libro, Le ricerche sulla libertà dell'uomo, dove appunto parla del male radicale, dove parla del male radicale che riprende in qualche maniera le lezioni della mistica tedesca. In che consiste questa mistica tedesca? Consiste di Jacob Böhm, poi prima di Meister Eckhart, eccetera, che praticamente in ogni essere, quindi anche in noi e quindi anche in Dio, ecco, ci sono due aspetti, un aspetto naturale, reale, e un aspetto ideale, spirituale. Questo aspetto reale è un principio egoico e oscuro, mentre l'aspetto ideale è il principio luminoso di ordine, di razionalità. Ecco, in Dio il principio ideale si sviluppa totalmente, invece nell'uomo i due principi rimangono mescolati, e da qui il male, dalla presenza in esso di questo elemento egoico, oscuro e cieco. Ma nella filosofia della libertà, che parla appunto del male radicale, questo tema mistico, della mistica tedesca, viene approfondito in un senso perché per me è difficile da capire, nel senso che, allora, intanto Dio è dato. Ecco, quindi bisogna sempre tenere presente questo fatto che per l'idealismo il fondamento c'è, e che consiste, lo posso chiamare in tante maniere, però coincide con Dio. Cioè esiste qualcosa da sempre da cui, no, inferisco tutto il resto. Ecco. Quindi possiamo chiamiamolo Dio. Allora, per Schelling Dio c'è. La difficoltà a parlare del male radicale sta nel fatto che da dove deriva questo male, il male del mondo. Il male c'è in senso positivo, non è non essere. Ecco, questa è una cosa importante. Non è non essere come per Sant'Agostino, come per Leibniz e così via. O come anche per Spinoza e così. Il male c'è ed è qualcosa di positivo, ma se c'è lo imputo a Dio, ebbene sì. In che modo lo imputo a Dio? Nel senso che esiste in tutti gli esseri, quindi una versione di questa mistica appena letta di Jacob Böhme, esiste in tutti gli esseri, Dio compreso, un fondamento che viene chiamato Grund, Grund in tedesco, no? Un fondamento, un fondo, che è la condizione di esistenza degli esseri. Gli antichi chiamavano materia. Cioè senza questo fondamento oscuro, cieco, che appunto gli antichi chiamavano materia e che gli idealisti chiamano natura, non ci sarebbe nulla. Ma il bello è che Schelling dice neanche Dio ci sarebbe. nel senso che il fondamento è in Dio ed è condizione dell'esistere di Dio, ma è, cioè, questa, non so se, cioè io dico quello che dice Schelling, poi ognuno capisce quello che vuole, no. E però è in Dio ma è distinto da Dio, è condizione dell'esistenza di Dio, ma non dipende da Dio. Cioè, ma io, scusate, Dio non dipende, non dipende da lui. Boh. È una cosa di così. E questo. Allora, aspetta, vediamo se riesco. Questo Grund, ecco, e questo perché? Perché in questo scritto Schelling parla di Dio non semplicemente in termini metafisici, pensiero di pensiero, atto puro, tutte queste robe qua, ma parla di Dio proprio come Dio persona, Dio che esiste e Dio amore, il Dio del cristianesimo. E quindi se Dio è anche vivente, esistenza, essere vivente ed è tutto amore, ecco, questa sua esistenza deve avere una condizione di esistenza, perché ogni vivente, no, è anche natura, ha come condizione dell'esistenza una natura, e quindi se Dio è anche vivente, persona vivente, perché solo come persona noi possiamo capire il Dio amore, no? Cristo è questo, no? Solo come persona, quindi come persona è amore, è vivente, eccetera, allora ha una condizione di esistenza. Questa condizione di esistenza si chiama fondamento, si chiama Grund, ed è un lato oscuro che Dio vince attraverso l'amore, no? E che in noi rimane invece come esattamente lato oscuro, come DNA, come tendenza al male, come appunto un codice genetico che noi, una natura cieca, irrazionale, no? Che è condizione però della nostra esistenza, ma mai noi riusciremo a percorrere il percorso di Dio totalmente luminoso. E perché in noi ci sarà sempre questa, ecco, mescolanza. Vabbè, questo è il male radicale. Allora, dico ancora questa cosa qua, due cose, anzi, scusatemi, giungono l'esistenza, l'esistenza personale, eccetera. Ecco, ed è per questo che, proprio perché c'è questo Grund, no? Questo... questo fondo in ogni essere che c'è la tristezza in noi e nel mondo, e questo velo, dice, di tristezza che si stende su tutta la natura e che la, non so, non riesco a leggere quello che ho scritto là, ed è una è l'insopprimibile malinconia di ogni vita, perché la vita è malinconica proprio perché proviene da questa cosa, no? Da questa cosa che in questo caso, ecco, mi viene in mente che Schelling è molto vicino, infatti parla di malattia, è molto vicino alla, lui avendola peraltro anche conosciuta, la depressione, no? Che è proprio un sentimento profondo della malinconia che attraversa l'intera natura, tutti i corpi e quindi noi stessi, no? Ecco, che cos'è ancora questa cosa qua? Il male quindi viene paragonato alla malattia per descrivere il male, la malattia, che è un disordine e che... è qualcosa senza essere qualcosa, è un sentimento molto reale, perché la malattia è la corruzione di un corpo sano, quindi non è qualcosa, però è qualcosa in quanto è fortemente sentita, il male fisico, ma il male anche il male della malattia. Ecco, che cos'è il male? Il male è praticamente una malattia, però il male è condizione del bene. E qua dice questo, per esempio, il bene esiste, infatti in quanto Dio si rivela come bene, come amore e amore, ma ciò richiede, perché Dio si riveli come amore, come bene, per concomitanza l'esistenza del male. Pretendere che per evitare l'opposizione al male Dio rinunci ad autorivelarsi come bene è assurdo. Queste sono le parole di Shelley. Se Dio sopprimesse il valore del fondamento, che egli vince con l'amore, eccetera, egli sopprimerebbe la condizione della sua stessa esistenza, e cioè la sua propria personalità. Se non ci fosse il male, non dovrebbe esserci nemmeno Dio. E così chiudo, spero di non essere stata troppo pesante e di essere, cioè di essermi fatta capire, anche se questa cosa di Shelley vedo un po' contorta, ecco, insomma.
Non esageriamo,
dai.
Per l'idea di noi, sì. Nel senso, senza male non ci sarebbe il bene.
Scusate, posso fare una domanda rispetto a Hegel ripreso dagli esistenzialisti? Come ho fatto a conciliare
la Hegel, la coscienza infelice?
Come ho fatto a conciliare Hegel con Marxismo, ad esempio, Sartre?
Ah, nell'esistenza. Il problema, ma lì è un po' diverso perché c'è Kierkegaard, no? Ma senz'altro il problema è di questo, cioè, sono due cose. Non c'è semplicemente la coscienza infelice, cioè il fatto che l'uomo sia sempre infelice, ma il fatto è che l'uomo in questa infelicità cerchi di dare un senso alla propria esistenza, che tutto sommato deve farsi valere come buona, perché è vero che c'è il male, che è condizione peraltro del trionfo del bene, ma dal punto di vista, cioè che è vero che c'è questo, no? Ma dal punto di vista appunto nostro, di esseri finiti, noi possiamo dare un senso a una vita che è segnata dalla malattia, dalla morte, dal negativo, eccetera, solamente perseguendo e arrivando a un bene che comunque è anche dato positivamente. Non solo la vita è buona, ma è anche la realtà è buona. Dal punto di vista di Hegel, la realtà è buona perché la storia ha una direzione che è progressiva, le magnifiche e progressive sorti, no, di Leopardi, che critica, ed è appunto la libertà, ed è un progresso continuo, è un progresso dell'uomo, della coscienza morale, della coscienza politica, è un continuo progresso. Allora, in Sartre, ecco, questo senso è l'impegno politico per l'appunto, ed è l'impegno politico che serve a conciliare sia il male sociale e il male della vita, della natura, della morte, della malattia, il male in cui noi ci troviamo, a dare senso ad entrambi, cioè attraverso l'impegno politico, il cambiamento del mondo per rendere migliore il mondo, io rendo anche migliore me stesso e do senso alla vita. Questa è la posizione, da quel che ho capito, di Sartre, no? Di Sartre, che però deriva più che da Hegel, veramente l'essere il nulla senz'altro, ma deriva molto da Kierkegaard, dall'angoscia, dove lì in quel caso l'angoscia è il fatto della consapevolezza, e questo che per l'appunto Hegel intuisce ma non sviluppa a fondo. Kierkegaard dirà che il male è la solitudine, l'isolamento, l'essere gettato nel mondo e l'angoscia legata al fatto che noi siamo soli al mondo di fronte a queste possibilità infinite che ci mettono sempre nella condizione di un rischio fatale, insomma. E l'incapacità di, quindi di scegliere giustamente il bene. E Hegel, non è per Hegel c'è questa necessità di dare un senso, ma per Hegel ha molto presente, e qui verrà fuori Marx, ha molto presente il senso di appartenenza ad una comunità. Per Hegel l'individuo singolo, che è dato dalla società borghese e che lui riconosce, che studia, che conosce molto bene, ecco, trova la sua eticità e quindi la sua armonia con il tutto, per l'appunto, nello Stato, mondanamente, proprio in maniera mondana. Che è questo? Ecco,
la volontà ca e la volontà di ego.
Voci per
la volontà di ca e la volontà di ego. Vedevo una sua.
Allora, Hegel ha sempre criticato il volontarismo laborale kantiano, perché secondo Hegel non esiste un imperativo categorico, cioè una legge, no, che si imponga senza scopo, senza fini. Nel senso che la forza dell'imperativo categorico per Kant è data dal fatto che ha la pura forma, no? Non deve essere contaminato da nessuno scopo. Io non devo volere il bene, no? Perché voglio qualche cosa, per esempio la felicità o la gloria, eccetera. Devo volere il bene perché voglio, no? Conformarmi, cioè solo perché lo voglio, punto e basta. Perché la volontà buona è, no, il rispetto della legge morale che non ha motivazioni se non se stessa, è pura forma. Ecco, Hegel dice che questo non esiste, non fa parte del mondo. Non possiamo, lui dice che una legge di questo genere, e quindi una morale fondata su una legge di questo genere, fa passare per bene qualsiasi cosa. Mentre non è possibile, nel senso che in linea di principio che noi leggiamo sempre in base ai moventi, ma se io la teorizzo, una volontà buona come rispettosa della pura legge in quanto pura legge, ecco, io rischio di dire che è dovere, l'imperativo categorico mi comanda, no? Mi comanda qualsiasi cosa. Me l'ha detto la legge morale, me l'ha detto il dovere. E questa era la motivazione che adducevano proprio i nazisti durante i processi di Norimberga, eccetera. Io obbedivo. Il dovere dell'obbedienza, no? Io ho rispettato la legge. E, no, per Hegel invece c'è sempre l'anima è sempre piena, come non esiste una mente vuota e così non esiste un animo vuoto, esiste sempre una conformità alle leggi della comunità o dello Stato in cui si vive. Perché questa è una seconda natura, noi non siamo mai privi di regole, nel senso che appunto le apprendiamo, perché non siamo mai isolati dalla comunità. E quindi questa è la critica al formalismo, della legge. Eletticità che conta, l'eticità è proprio solo l'insieme delle tradizioni, dei costumi, delle leggi di una comunità che si impongono e che dicono cosa fare. In questo senso sono dentro di noi, ma sono dentro di noi perché le abbiamo apprese dall'educazione, con l'educazione, che poi non significa per Hegel che ti insegno, significa che ci vivo in famiglia, vivo in una comunità, vivo in determinate istituzioni e le regole sono nell'aria, insomma sono date e noi le impariamo così senza che ci sia così un insegnamento impartito dall'alto e viene molto spontaneamente questa cosa.
Dà valore alla eticità della comunità, ma se sì. La comunità è rappresentata da una maggioranza che fa leggi cattive, quindi si va verso l'eccesso opposto, nel senso non è detto, no, cioè leggi razziali.
Da questo punto di vista la banalità del male è male. Lui eseguiva degli ordini, ma erano gli ordini di Hitler, quindi era della legge morale di sé.
Infatti, lui chi?
Il nostro nazista.
Scusi, c'è un bel problema. Posso dire solo una cosa, posso dire che ci sono stati quelli che hanno fatto risalire il nazismo a Hegel perché per la potenza dello Stato, no? Per la potenza dello Stato, quindi questo Dio in terra, questo sovrano in terra con cui ci si identifica e che in cui noi troviamo la nostra destinazione. Ecco, è una visione un po' azzardata, ecco, anche se c'è è stata fatta questa lettura.
Dicevano anche di Nietzsche col super uomo. Comunque, al di là del fatto, le volevo chiedere questo, per quanto ti riguarda quello che diceva Agostino, che diceva che la verità abita nell'interiorità dell'uomo. Quindi l'uomo, che come hai detto lei è uno, proviene da Dio, è stato creato, ha all'interno suo quella verità che porta l'uomo a essere, diciamo, positivo, che quindi dal punto di vista etico e morale ha il bene e il male è sempre una conseguenza dell'uomo stesso e quindi diciamo che fa parte del libero arbitrio.
Sì, difatti sia la posizione di Kant nel male radicale, sia la posizione anche di Schelling, eccetera, il male e tutto dipende solo dall'uomo. E dipende appunto dalla libertà, che poi si dice che la libertà è il più grande dono che sia stato fatto, no? All'uomo e così, la libertà appunto di scelta tra il bene e il male. Ma perché scegliamo il male? Ecco, il problema per Kant è lì il problema, perché Kant non accetta semplicemente il fatto, cioè si vuole chiedere perché, no? Cioè vuole dare una spiegazione e la spiegazione è che che non c'è e che c'è questa tendenza e come dire noi ci inganniamo, no? Noi mettiamo noi stessi e mettiamo gli altri, e mentre per Schelling, che anche lui pone il male radicale nella scelta, nel libero arbitrio, nella libertà di scelta, ma noi scegliamo il male perché si pone in noi che non siamo capaci, no, di combatterlo con il bene.
No?
Ma in questo caso che c'è un fondo scuro, c'è una malattia che noi abbiamo.
Scusi, volevo che tu quando da ignorante, è la terra come si diversa, volevo dire, perché questa filosofia così drastica, dura, si dà, va bene, bisogna morire, d'accordo, però perché questa filosofia? Io penso, come vengo a sentire la propria filosofia, penso ai greci, a quelle filosofie che davano un senso più aperto, meno rigido, meno... non so se hai capito il concetto, meno bloccato, un senso di vivere. Per carità, si è per questa terra, bisogna tentare anche la logica, sì sociale, ma non, una cosa così drastica da se lo fai questo o se lo fai, non so se hai capito cosa è.
Guardi, i greci per certi versi erano più pessimisti di noi, per certi versi, no? Perché in fondo scuro, poi trasmesso poi nella tragedia, i greci hanno inventato la tragedia, perché l'idea è che la colpa è il nascere, no? E quindi la vita, l'essere vivi è il male, no? E che quindi meglio morire il prima possibile, simpatici anche loro. Da un lato c'è questo pessimismo perché vedevano proprio la tragicità dell'esistenza e la crudeltà dell'esistenza dell'uomo. Da un lato. D'altro lato però era un popolo che non aveva una concezione di un al di là e che vedeva solo nell'al di qua, nel mondo, l'unica dimensione di vita, e quindi in questa vita bisognava essere felici. Poi sulla felicità c'è tutto tutti i temi. Invece noi siamo così, noi abbiamo Dio, abbiamo l'inferno, il paradiso e il purgatorio. E abbiamo il problema che tutto sommato la vita è dura, c'è la morte, ma se Dio è tanto buono, se è tanto onnipotente, se è tanto saggio, se è tanto così, ma perché? Ma perché? Perché? Allora, di fronte a un Dio, non il Dio biblico onnipotente o il Dio di amore, infinita bontà e il Dio sapiente, eccetera, questo fatto che noi dobbiamo soffrire, ma perché? Ecco, rispetto al Dio personale, al Dio della nostra tradizione, il male è non sempre così spiegabile, ecco, non sempre giustificabile.
Dice il campo di cosa del male e di gratuito. Noi siamo sempre, tra virgolette, vanno per scegliere la decisione. Ma se ci proviamo da Dio, Dio ci ha creato. Siamo così, cioè o non accettiamo Dio, diciamo che siamo noi, non accettiamo queste risposte, che cosa ci abbiamo di male?
Sì, no, ma è vero, e lì siamo sempre, e lì siamo nella contraddizione. E questo in una certa maniera va, come si dice, in filosofia bisogna sopportare la contraddizione.
Ma questa contraddizione che poi si pone
no, diciamo che noi ci divertiamo a studiare, a leggere, a fare filosofia, dopo ognuno la pensa come vuole. Esatto, dobbiamo, certo, però l'idea è la morale, il problema è il male, il bene che cos'è il male, e il male come si intende, se lei pone il tema della morale, si intende come dell'azione così corretta, dell'azione buona, ecco, noi siamo quello, non è relativo. Solo da un punto di vista di chi si pone in una chiesa, il male è il bene è il comandamento di Dio, e quindi pone questi interrogativi. Ma chi non è all'interno di una chiesa, cioè si pone, non significa che non ci sia morale, no? Ma significa che la morale è dell'uomo, e al quale conviene accordarsi con altri uomini per vivere il meglio possibile piuttosto che il peggio possibile, no? Se poi gli uomini sono stupidi, vabbè, saranno a fare loro, no? Cioè, non so come spiegare, è la non necessariamente la morale, cioè il buon comportamento deriva da Dio, ma noi siamo capaci di buon comportamento.
E noi siamo capaci.
Sì.
La vita, cioè è qualcosa che ci conviene.
Sì, sì, noi siamo capaci perché tutto sommato, per tante ragioni, intanto cioè, Kant dice perché abbiamo la legge, siamo noi legislatori di noi stessi, noi ci diamo le regole del buon comportamento. Poi possiamo anche dire, e questo lo dicevano i libertini, le mie grandi passioni, che sono le regole morali, sono semplicemente regole di prudenza, che se io faccio del male un altro mi aspetto del male, se invece faccio del bene, cioè se mi viene del bene, boh, certamente non mi farà del male, ecco, perché anche gli animali fanno così.
Ma la morale è diversa anche da popolo a popolo,
certo.
E quindi è
diverso. Sì. Sì, però ci sono alcune, come dire, regole generali, ci sono regole generali che condividiamo tutti quanti come uomini, cioè come facenti parte della specie. E che sono regole per altri, comprendo che Kant che lo dice, no? Non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te. Ecco, questo che lo dice il cristianesimo è una regola generalissima, no? Se io tratto te come uomo, e non sempre Kant che lo dice, non come schiavo, io sarò trattata bene. E anche poi sono cose semplici, facciamo con i bambini, no? Quando abbiamo, no, che fare, se io tratto male il bambino crescerà male e impara il trattare male. Se invece io lo tratto bene, senza che gli dico questo è bene, questo male, no? Se lo tratto bene, lui apprende il bene e quindi sarà disposto al bene. Ecco, e queste sono le massime, come dire, universali che noi abbiamo e che coincidono, guarda caso, con anche alcune massime generalissime del cristianesimo, delle religioni.
Comunque il fatto è che viviamo in un mondo duale e quindi se c'è bianco c'è nero, se c'è caldo c'è freddo, c'è male c'è bene.
E cioè questi sono i nostri punti di vista.
Adesso prendo spunto da quello che ha detto adesso sul discorso della morale che coincide con il discorso del cristianesimo, no? Allora mi rifaccio un po' a Liberti che spiegava del perché della situazione ci troviamo adesso di un po' di sì nella confusione nostra, perché il cristianesimo ha avuto culturalmente negli ultimi 2000 anni è stata la cultura primaria e da qui l'Occidente, tutta la filosofia dell'Occidente si è svolta e si è protratta per mezzo del i concetti cristiani, a differenza di quella
della Chiesa, il cristianesimo non è solo c'è Gesù Cristo, c'è la Chiesa,
ma la Chiesa ha fatto la classe di ricerca. Se prendiamo che come morale
non confonde Gesù Cristo, che è poi un concetto che è l'inventore della rivoluzione francese, fraternità e libertà, Gesù Cristo, avete capito? Non confondetelo con la Chiesa, il cristianesimo è una cosa e Gesù Cristo è un altro,
sì,
è un favore.
Chi è? Il cristianesimo.
Non lo confonde con Gesù Cristo.
Cristianesimo giudaico, ok?
Perché Gesù Cristo non è mai stato né cattolico né cristiano, è solo ebreo dissidente.
Il cristianesimo è ebreo dissidente.
Ebreo dissidente.
Quello vale che non era un sacerdote.
E quindi spiegava
se era un Cristo dalla parola greca Christos
non ha 10 euro, non ha 10, non credo, ve lo siamo detto un attimo,
e spiegava quindi che c'è tutto quanto un concetto lineare di cristianesimo, cioè la nascita, cioè il peccato originale, dopodiché c'è tutto quanto è l'espiazione della vita e finché abbiamo la redenzione, no? Perché tutto quanto deve cercare di spiegare l'inizio, mentre nel mondo greco, nella filosofia greca, il mondo, la vita era vista in senso di come le stagioni, in senso rotatorio, un po' come la stessa il stesso pensiero che avevano i Maya, gli Inca, cioè loro erano legati alla natura e quindi tutto il loro pensiero, tutto il loro sapere era legato alla natura. Loro, a differenza di noi cristiani, dove vi diciamo che l'uomo sarà il dominatore di tutti quanti gli esseri viventi, quindi della terra, del mare, del cielo, l'uomo è quello che è l'essere vivente che è il favorito di Dio, e quindi è Dio che dopo si è riportato in Gesù sulla terra. E questo concetto i greci non avevano. Nella fisiologia non si sarebbe mai raggiunti a questo fine greco. I greci erano più realisti. Noi siamo degli esseri viventi come tutti gli altri e ci rapportiamo. E quindi, come giustamente diceva lei, bene e male sono sensazioni. La realtà è tutta diversa, è quella che la natura ci dà. Non c'è, quindi tutto il pensiero, anche diceva, anche la stessa psicologia nasce in questo modo lineare di vedere le cose, di vedere il pensiero. Quindi imparare a essere un po' più realisti, essere più semplici, porterà magari ad arrivare a quello che ha detto il stesso Leopardi quando si arrabbiava nei guardi della nostra, della madre terra, madre natura, che è così ingrata nei nostri confronti. Dopodiché è arrivato a dire il senso della vita si trova nel non senso. È più semplice forse di quello che non, che noi non pensiamo, se solamente anche noi ci rendiamo un po' più umili, più terra a terra, e non pensiamo di avere di una visuale immortale, perché il greco appunto aveva tutto una visuale di nascita e di morte, e la morte fa parte della vita. Se dopo noi vogliamo credere in qualcosa di diverso, beh, siamo liberi di crederlo, sì, non c'è nessun problema. Sì. Però rendiamoci conto che le nostre frustrazioni potrebbero non esserci se fossimo più realisti e comprendessimo che i sensi sono sensi, che oggi sono buono, domani sono cattivo. Ma non cambia nulla, è solamente un rapporto, un momento di... La realtà è che sono un uomo che vivo e che quindi sono un essere. Questo è il discorso. Come non per dare un senso di della ricetta della vita. La ricetta della vita sta solamente nella vita stessa. Questa è la realtà.
Non so. No, sono d'accordo. Niente da dire.